È un grande privilegio per me essere qui con voi questa sera. Un grande privilegio. Le scritture ci dicono che un dottore della legge andò da Gesù per fargli una domanda. E disse questo, cioè qual è il grande comandamento nella legge? E Gesù gli disse, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Andiamo al Signore in preghiera. Padre, veniamo davanti a te stasera nel nome di tuo Figlio. E siamo così consapevoli della nostra totale incapacità e del nostro grande bisogno di te, Padre. Per favore aiuta Padre, per favore aiuta la tua gente. Per favore aiutateli. Tu conosci, oh Signore, i nostri nemici, l'oscurità invadente, la battaglia interiore, lo sai, per favore aiuta il tuo tu lo sai. Per favore, aiuta il tuo popolo. Per favore, rafforzaci. Per favore aiutaci a vedere Cristo. E per questo essere trasformato. Essere motivati, commuoversi. Abbiamo tanto bisogno di te, Signore. Aiutaci per favore. Nel nome di Gesù, amen. Allora un avvocato andò da lui e gli disse, quali sono i grandi comandamenti della legge? In altri luoghi, scopriamo che è il culmine della legge. È lo scopo della legge. Che il più grande di tutti i comandi e il più grande atto di obbedienza è amare il Signore nostro Dio. In Matteo significa amarlo con tutto il cuore, l'anima e la mente. Mettiamo insieme tutti i testimoni. Significa amare il Signore, nostro Dio, con tutto il cuore, l'anima, la mente e la forza. In questo testo, tratto dalla legge, nella legge né Gesù cercano di usare tutti questi termini in ordine per abbattere quelli che devono essere componenti della psiche umana. Questa è una cosa molto ebraica che sta accadendo. Ad esempio, quando Dio mostra se stesso a Isaia, vediamo la parola santo, santo, santo. E l'idea è una sorta di parallelismo ebraico. Quindi è l'idea di sovrapporre un termine all'altro per dimostrare un punto. Quindi quando dice, ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, anima, mente e forza, significa amarlo con ogni fibra del tuo essere. Ora, questa conferenza riguarda il fine principale dell'uomo e cioè glorificare Dio. Ora sai che è vero. È molto vero. È un dato di fatto che dobbiamo glorificare Dio sia che mangiamo o beviamo e il compito più umile che abbiamo è glorificare Dio. Quindi sembra che ci sia una sorta di opposizione in corso qui che in un caso troviamo che lo scopo principale di ogni cosa è glorificare Dio. E dall'altro scopriamo che il comandamento più grande è amare il Signore nostro Dio con tutto il nostro cuore, anima, mente e forza. Non sono posti in opposizione tra loro. Ma credo che non è solo che glorifichiamo Dio amandolo, ma è l'amore che ci porta a desiderare di glorificarlo. Ed è l'amore che ci sostiene in questa azione di vivere la nostra vita per la gloria di Dio. E voglio attirare la vostra attenzione su un testo del Cantico dei Cantici. Nel capitolo 8, versetto 6. Si dice, mettimi come un sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sul tuo braccio. Perché l'amore è forte come la morte. La gelosia è grave quanto uno scudo. Lampi o lampi di fuoco. La fiamma stessa del Signore. Molte acque non possono spegnere l'amore. Nei fiumi lo strariperanno. Ora, questo passaggio può sembrarti strano, ma lasciami dare un'occhiata per un momento. Credo che ci sia una rappresentazione più accurata dell'ebraico e dell'idea che sta cercando di emergere da questo testo. Te l'ho letto. Perché l'amore è forte come la morte, la gelosia grave come gli inferi. Uno sembra essere positivo e l'altro sembra essere abbastanza negativo. Ma quando guardiamo il testo nella lingua originale, preferirei tradurlo in questo modo. Perché l'amore è forte come la morte e la passione è implacabile e inflessibile come la tomba. Ora voglio che tu ci pensi per un momento. Quando ci sforziamo di glorificare Dio, quando sentiamo cose come, sai, se mangiamo o beviamo o qualunque cosa facciamo, dovremmo glorificare Dio. Siamo tutti pienamente d'accordo su questo. Non è questo il problema. Teologicamente lo comprendiamo. Non solo lo comprendiamo, ma siamo d'accordo con esso. Ma il mio problema è la forza di viverlo davvero. per vivere davvero così. Quando sai, cammino con il Signore ormai da 4 decenni. E ci sono alcune cose che dici e che ascolti che quasi ti fanno sussultare perché quando invecchi pensi di te stesso. Non voglio solo dire queste cose, non voglio solo confessarle, non voglio parlare di dottrina, il cristianesimo non è altro che dottrina, ma dovresti essere informato che è molto più che dottrina e vita. Voglio vivere questo, ma a volte trovo in me stesso una debolezza. A volte ritrovo in me una forza sporadica che va e viene. E mi ostacola e mi fa male e mi porta lamento. Mi porta tristezza. Ma penso di trovare qualcosa qui che è di grande incoraggiamento per me. Che cosa può spingere una persona a vivere la propria vita per la gloria di Dio? È amore per Dio. Guarda questo. L'amore è forte come la morte. Nella mente ebraica, nella lingua ebraica, non c'è niente di più forte della morte. Ecco perché la risurrezione è così straordinaria. Alla luce della teologia dell'Antico Testamento, Cristo ha vinto la morte. Perché per l'uomo, niente. Gli eserciti non sono forti quanto la morte. Niente è forte come la morte. Eppure qui leggiamo che l'amore lo è. Ho bisogno di forza. Ho bisogno di forza. Verrà solo dalla disciplina? Verrà semplicemente facendo la cosa giusta? No, nessuna di queste cose è abbastanza forte. Viene dall'amore. Amore per Dio. Non sto dicendo un cuore innamorato di Dio. Non approvo quel linguaggio. Un cuore che ama Dio è la chiave. E il propellente. È ciò che spinge un uomo, una donna, a fare cose straordinarie e a compiere sacrifici straordinari per la gloria di Dio e il progresso del regno. È amore, e se non è amore è una ragione sbagliata. Quindi, se ho bisogno di qualcosa di forte che lavori per mio conto, di cosa si tratta? Amore. Amore. Amore per Dio. E poi se la mia traduzione dell'ebraico è corretta nella seconda parte, passione. È implacabile e inflessibile come la tomba. C'è qualcosa di più implacabile della tomba? Esiste qualcosa di più rigido? Una volta che sei lì, sei lì. Non ti lascerà andare. Ti afferra e ti trattiene. Qualcuno una volta mi ha chiesto, com'era prima che il tuo cuore si fermasse? Hai avuto qualche sensazione? C'era solo una cosa. È come se qualcosa mi avesse afferrato. E se sei mai stato coinvolto in una rissa, non c'è niente di peggio che essere inchiodato a terra e non c'è niente che tu possa fare al riguardo. Non puoi liberarti da sotto. La forza del tuo avversario è troppo grande e da quella posizione può deriderti. Sembrava che fosse implacabile, inevitabile. Ora, se guardiamo la cosa dal lato positivo, se solo ci fosse in me un amore per Dio forte come la morte. Se solo ci fosse una passione per la gloria di Dio, sarebbe implacabile e inflessibile come la tomba. Che una volta si è impadronita di questo obiettivo supremo, questo sunim bonim della vita. Una volta afferrato, non lo lasciava andare. Dopo così tanti anni, mi ritrovo ad afferrare una presa e a lasciare andare. Essere freddo, caldo, caldo e poi di nuovo freddo. Mutevole in tutti i modi più negativi. Ma se ci potesse essere qualcosa dentro di me che sarebbe forte e implacabile e non è questo il peso, non è questo il dolore di tutti noi. Siamo così mutevoli. Qual è la risposta? Amore. E voglio dirlo in questo modo, e voglio che tu sia desideroso di ricordare la mia lingua. Il nostro amore per Dio. Ma ora ti ho dato solo una soluzione parziale. In effetti, ti ho portato a un altro problema, vero? Come? Come fai? Come riesci ad amare Dio? Come puoi aumentare il tuo amore per Dio? Voglio dire, è il proverbiale tirarti su con i tuoi stessi bootstrap. Voglio dire, se fossi steso a terra e mi vedessi steso sulla schiena. E avevo entrambe le mani e afferravo la cintura. E tiravo verso l'alto con tutta la mia forza. Potresti forse chiedermi cosa stai facendo? E direi, beh, sto cercando di alzarmi. E diresti, beh, fratello, Se avessi studiato fisica, sapresti che per farlo devi essere influenzato da una forza esterna. Se hai intenzione di farlo in questo modo, non potrai tirarti su. Qualcuno al di fuori di te deve farlo. E questa è la stessa cosa con l'amore di Dio. Il nostro amore per Dio. Che cosa hai intenzione di fare? Vai a una conferenza, accendi il fuoco, sentiti carico ed emozionato perché le canzoni sono belle ed emozionanti e la predicazione è buona. E poi tre giorni dopo, come un piccolo soldatino, ti rilassi. E tutto quello zelo per la gloria di Dio se n'è andato. E ti rende più amareggiato di quando hai iniziato. Perché eccoti di nuovo qui. La stessa persona. Come facciamo ad amare Dio? Bene, salta di nuovo con me a un Giovanni. E troverai la chiave. Capitolo 4. Versetto 19. Noi amiamo. Perché amava. Lui perché ha amato, ci ha amati per primo. Quindi cosa vediamo qui? Il nostro amore non è autogenerato, questo è ciò che vediamo. Quindi smettila. Smettila di cercare di caricarti. Non è così che funziona. Lo amiamo perché è stato Lui a amarci per primo. Ciò significa qualsiasi crescita nell'amore, qualsiasi miglioramento nel mio amore per Dio, per accelerarmi a vivere per la gloria di Dio. Qualsiasi aumento del mio amore per Dio dipende totalmente dalla mia comprensione dell'amore di Dio per me. Lo so, sono soprattutto i miei sermoni duri o radicali a diventare famosi. Ma non è proprio quello che sono, né è quello che voglio per il popolo di Dio. Se potessi dare al popolo di Dio una cosa in tutto il mio ministero, se potessi dare al popolo di Dio una cosa in tutta la mia predicazione, sarebbe mostrare loro Cristo in modo che il loro amore, la loro comprensione del suo amore per loro aumenti. E a quella maggiore comprensione, comprensione e realtà del suo amore, il loro amore corrisponderebbe. Sarebbe il dono più grande che un predicatore possa mai fare a qualcuno. Perché vedete, non stiamo parlando di persone non convertite. Stiamo parlando di gente convertita. Il cuore di pietra che non risponde a Dio è stato tolto. E al suo posto è stato messo un cuore di carne che risponde a Dio. Che ama la giustizia. E quella persona, più comprende quanto Dio l'ha amata, e la ama e la amerà, più amerà Dio. E quell'amore li spingerà a vivere per la gloria di Dio. Vedi? A volte siamo straordinariamente idolatri. Quindi, vedi un uomo che prova un amore straordinario per sua moglie. E la prima cosa che ti viene in mente è che uomo straordinario. Che uomo straordinario. Forse non è affatto un uomo straordinario. Forse non è nemmeno un uomo normale. Forse è subnormale. Dici, beh, fratello Paul, come puoi dire che ha un amore straordinario per sua moglie? Forse ha un amore straordinario per sua moglie, non perché sia un uomo straordinario, ma perché sua moglie è una persona straordinaria. Ed è la sua virtù, è la sua bellezza, è la sua grazia che attira amore anche dal cuore di pietra di un uomo brutale. Vedi? Nel cristianesimo è la stessa cosa. Leggi la storia dei missionari e dei predicatori. Vedi un amore straordinario per Dio e qual è la prima cosa che fai? Corri da loro e deponi un'offerta ai loro piedi. Li lodi. Ma non riesci a capire che lo erano, sono tutti nati dalla stessa stirpe di Adamo. E l'opera rigeneratrice dello spirito non è stata in loro più grande di quanto lo sia in te. Allora perché sembravano nutrire un amore straordinario per Dio? È solo perché hanno visto una visione straordinaria dell'amore di Dio nella persona e nell'opera di Gesù Cristo. Il tuo più grande bisogno, il tuo più grande bisogno, è il dolore del predicatore. Che il predicatore non ha nemmeno la parte delle migliaia. Non ha visto nulla di Cristo. E anche quello che ha visto. Non può comprendere e non riesce a parlare nemmeno di ciò che comprende. Perché è un argomento così infinitamente glorioso? Ma questo è il lavoro del predicatore, mostrarti i principi, saggezza e precetti in modo assoluto. Ma il suo compito più grande è mostrarvi l'amore di Dio in Cristo. Ed è per questo che ogni volta che predica sull'argomento, esce dal pulpito e vorrebbe semplicemente lasciare il ministero. Perché l'argomento è troppo alto per lui. E anche nella migliore delle sue predicazioni ne ha solo toccato il limite. Vedi, devi conoscere l'amore di Cristo. E l'unico modo in cui vivrai una vita che sia forte e inflessibile riguardo alla sua direzione di glorificare Dio e comprendendo quanto Dio ti ama è l'unico modo in cui lo capirai è attraverso una vita più grande e più grande, visione più ampia di Cristo e dell'albero. L'albero. Questa è la chiave. È un amore travolgente, trasformante e in qualche modo imprigionante. Voglio che tu vada ora a 2 Corinzi capitolo 5. 2 Corinzi capitolo 5 versetto 9. Paolo dice: perciò anche noi abbiamo come nostra ambizione, sia in casa che assente, per piacergli. Credo che da questo testo si possa dedurre che Paolo sta parlando di un'ambizione singolare e di controllo. Una serietà, un'ambizione, una passione, un desiderio per una cosa. Essere gradito a lui. Voglio che tu noti una cosa. E sto parlando di un missionario. Come qualcuno coinvolto nelle missioni. Non dice che la sua ambizione è progettare una chiesa. Non dice che la sua ambizione è nemmeno raggiungere il mondo. Dice che la sua ambizione è piacergli. Vedi, questo è il punto. Per piacergli. Questo è tutto ciò che si richiede a uno schiavo. È piacere al suo padrone. Penso che queste conferenze siano molto utili. Io faccio. Ma non pensare mai a questo qualcuno. Parlare in questa conferenza è più gradito a te che lavori come pastore di 50 persone. Perché il giudizio non è su un successo apparente. Il giudizio è questo. Gli sei gradito? Stai vivendo per la sua gloria? Lo ami con tutto il tuo cuore, anima, mente e forza? Paul disse che la sua ambizione era piacere. Ma poi ci dà due motivazioni per quanto riguarda l'essere gradito. E io le chiamo, tornando alla creazione, le chiamo la luce maggiore e la luce minore. Il sole e la luna. Quindi diamo prima un'occhiata alla luna. La motivazione minore che aveva Paul è nel versetto 10. Perché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle sue opere quando era nel corpo, secondo ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Questa fu una motivazione nella vita di Paul. Il suo giudizio. La sua valutazione davanti al Signore. Questa è una motivazione cristiana valida e reale che non deve essere sottovalutata. Saremo tutti davanti al giudizio di Cristo. Il bema di Cristo. E saremo tutti giudicati in base alle nostre ambizioni e al modo in cui ci hanno mosso. Non solo il pensiero interiore del cuore. Ma qui parla del corpo, delle azioni nel corpo. Come vivevamo effettivamente. Non quale confessione abbiamo confessato. Non se abbiamo memorizzato o meno un catechismo. Ma cosa abbiamo fatto concretamente? E tu dici che è il punto centrale di questo sermone. Amo la teologia. Ma scambierei così tanti discorsi di teologia con più vita. Per più potere. Per più realtà. Non scambierei la teologia con questo, perché in realtà viene dalla buona teologia. Ma sono stanco di tutte queste chiacchiere. Non so quanti anni mi restano. Voglio vivere. Voglio vivere queste cose. Così tu. Ebbene, una delle motivazioni è questa, dobbiamo stare tutti davanti a lui. E non mi piace, non lo so, devo confessarlo, non so esattamente come andrà a finire tutto questo. So che ci sarà un giudizio. So che ci sarà anche una perdita, eppure so che siamo amati e amati. E sappi questo, caro santo. Quelli di voi che guardano questo passaggio. E hai paura. Sappi solo questo. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, non è venuto sulla terra. Vivi la vita di un uomo. Soffri ciò che ha sofferto e vai su una croce, porta il tuo peccato, soffri l'ira di Dio e muori al posto tuo. Non ha fatto tutto questo in modo che la prima cosa che vedi quando entri in paradiso c'è delusione sul suo volto nei tuoi confronti. Non è così che funziona. Ci sarà un giudizio. Ma posso assicurarti che sarai innamorato. E non riesco a metterlo insieme. E ho letto altri uomini e non penso che neanche loro abbiano colpito nel segno. Dobbiamo solo ritenere che queste cose siano evidenti. Che siamo molto amati e tuttavia siamo anche responsabili verso colui che ci ama. Penso che il modo migliore di vedere la cosa sia come hanno detto alcuni poeti, che quando guardi in faccia il tuo giudice, vedrai un padre e un fratello. Quindi questa è una motivazione. Ma ora andiamo avanti. A causa del tempo, scendiamo semplicemente alla luce più grande, al sole, alla motivazione più grande per il cristiano della vita. Dice nel versetto 13, perché siamo fuori di noi, se siamo fuori di noi, è a causa di Dio. E se siamo sani di mente, è per te. Perché l'amore di Cristo ci domina, avendo concluso questo, che uno è morto per tutti, quindi tutti sono morti, ed è morto per tutti, affinché coloro che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Qual è la motivazione più grande? Qual è la cosa che alimenta il nostro ritorno, la nostra risposta, il nostro amore reciproco? Cosa ci fa amare Dio? Che ci ama. E Paolo qui sta dicendo, perché l'amore di Cristo ci controlla. Ora qui il genitivo è molto importante da capire. Paolo non sta parlando del suo amore per Cristo, ma sta parlando dell'amore di Cristo per lui. Quindi cosa spinge Paolo ad amare Cristo? Bene, torniamo a un Giovanni, no? Paolo direbbe, lo amo, perché per primo ha amato me. E lo amo di più ad ogni sguardo più grande che vedo. Lo amo di più. Ora, nota qui, Paolo dice qualcosa che sembra insolito nel versetto 13. Perché se siamo fuori di noi, è per Dio. Se siamo sani di mente, è per te. Sembra che ci fossero accuse contro Paolo. Era instabile. Il suo zelo era sproporzionato. Ha lavorato troppo, si è sacrificato troppo, si è messo in pericolo troppo grande. Quando parlava alla gente, a volte sembrava che l'uomo stesse perdendo i contatti. Voglio leggere qualcosa di Albert Barnes su questo passaggio. Ciò è probabilmente destinato a rispondere ad alcune delle accuse che i falsi maestri di Corinto portarono contro Paolo e a fornire ai suoi amici una pronta risposta. Oltre a mostrare loro i veri principi in base ai quali agiva il suo vero amore per loro. È del tutto probabile che fosse accusato di essere squilibrato, che molti che si vantavano di prudenza, sobrietà e saggezza consideravano lui si comporta come un pazzo. Non è affatto raro che i freddi e i prudenti, i professori formali e gli ipocriti considerino come dei maniaci gli amici affettuosi e zelanti della religione. Festo pensava che Paolo fosse squilibrato quando disse, «Paolo, sei fuori di te, molta erudizione ti fa impazzire». E il Salvatore stesso era considerato dai suoi parenti più prossimi e dai suoi amici come fuori di sé. Nella Chiesa e fuori di essa, che hanno considerato gli amici dei risvegli e delle missioni e tutti coloro a cui è stato dimostrato uno straordinario zelo nella religione come semplicemente pazzi. Lo scopo di Paolo qui è dimostrare qualunque possa essere l'apparenza o stima che attribuivano alla sua condotta. Quali erano i veri principi che lo animavano? Questi erano lo zelo per Dio, l'amore per la Chiesa e le influenze limitanti dell'amore di Cristo. Continua e dice, per quanto riguarda la frase, è per Dio, se sono fuori di testa, è per Dio. Dice che è per la causa di Dio e per amore verso Dio. È uno zelo così grande per lui, una passione così coinvolgente interesse per la causa di Dio, un tale amore che lo spinge a una così grande abnegazione e ci insegna ad agire in modo così diverso dalle persone da indurle a pensare che siamo squilibrati. La dottrina qui è che potrebbero esserci un tale zelo per la gloria di Dio, un desiderio così attivo e ardente di promuovere il suo onore da indurre gli altri ad accusarci di squilibrio. Ciò non prova, tuttavia, che un uomo sia squilibrato in materia di religione perché è diverso dagli altri o perché segue un corso di vita che differisce materialmente da quello di altri professori di religione e dall'uomo di mondo. Dopotutto potrebbe essere l'uomo veramente sano di mente. E tutta la follia che può esistere può verificarsi dove c'è una professione religiosa senza zelo, Una fede professata nell'esistenza di Dio e poi realtà dell'eternità che non producono alcuna differenza nella condotta tra il professore e le altre persone o una totale indifferenza sulle realtà eterne quando un uomo cammina sull'orlo della morte e dell'inferno. Oserei dire che ci sono momenti in cui possiamo diventare indisciplinati in modo non biblico. Ma se nessuno ti ha mai accusato di essere pazzo o fuori di testa, allora sono molto preoccupato per te. Paolo dice che l'amore di Cristo ci controlla, ci costringe, ci imprigiona. Conosco un giovane che frequentava l'università ed era piuttosto rispettato. Un po' rispettato. E conobbe Cristo e pochi giorni dopo era in piedi sul cortile, a distribuire volantini, a dire alla gente: Gesù salva! Gesù salvami! I suoi amici vennero da lui. Hanno detto: cosa stai facendo? Cosa fai? Tutti pensano che tu sia un pazzo. Cosa ti è successo? Guarda, gli uomini ti prendono in giro. Le ragazze ridono di te. Cosa fai? La sua unica risposta è stata: cos'altro posso fare? Cos'altro posso fare? È morto per me. Cos'altro posso fare adesso? La mia vita se n'è andata. Lo è. Ed è quello che vediamo qui in Paolo. L'amore di Cristo ci controlla. Ci possiede. Perché posso assicurarvi che se Salomone può scrivere dell'amore degli uomini e dire che è forte come la morte, che la passione è implacabile come la tomba, quanto più questo si applica all'amore di Dio che cattura il cuore di un uomo. Uomo o donna. Li cattura e non li lascia andare. E poi dopo aver detto, guarda cosa dice perché l'amore di Cristo ci controlla. Avendo concluso ciò, che uno morì per tutti, quindi tutti morirono. È morto per noi. Siamo morti al mondo. Non solo, ma se torniamo a Romani 5 e lo leggiamo correttamente, siamo morti a quella sfera dell'essere in Adamo. E ora siamo in quella sfera dell'essere in Cristo. Proseguirà e dirà nel versetto 17, se dunque qualcuno è in Cristo, costui è una nuova creatura. Lo dice il testo. Ma dice molto di più. In realtà, ciò che viene detto qui è all'interno di una realtà più grande. Dice infatti, quindi, se qualcuno in Cristo conoscesse la creazione. E cosa significa? Non solo individualisticamente, siamo nuove creature. Siamo inclini a farlo con la nostra mente occidentale. Pensare in modo individuale. Ma credo che ciò che in realtà sta dicendo qui è che coloro che sono in Cristo sono entrati nella nuova creazione. Ritornando ancora a Romani 5. In fuga dal peccato, dalla morte e dalla condanna. Ed entrare in questo nuovo regno dell'esistenza. Che un giorno prenderà forma materiale nel nuovo cielo e nella nuova terra. Ma è già iniziato. Ma torniamo a 15, ed egli morì per tutti. Perché coloro che vivono, non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Quindi qui ho una luce maggiore e una minore. E ho sempre detto che, in un certo senso, viviamo come cristiani tra due giorni. Il giorno in cui Cristo fu appeso alla croce davanti agli uomini. E il giorno in cui tutti gli uomini si inginocchieranno davanti a Cristo sul trono. Questa è la nostra realtà. Questa è la nostra realtà. Qui a questa conferenza ascolterete molte cose splendide. Prendeteli a cuore. Possederli. Ma questo è solo qualcosa di un accenditore. Devi andare a casa. E devi andare avanti per conoscere il Signore. Questo è un passaggio dell'Antico Testamento. Quando lo accosti al Vangelo, devi andare avanti per conoscere Cristo. E in comunione con le sue sofferenze, devi continuare a conoscerlo. Conoscerlo. Conoscere tutto ciò che Egli è. Per conoscere tutto ciò che ha fatto per te. Tutto ciò che ne è derivato. E che è così grande, così splendido, così infinito. Continuerà ad andare avanti per tutta l'eternità in misura sempre crescente. Così tante persone pensano che andare in paradiso sia statico. Sai, ci arrivo. Eccolo. Non è statico. È dinamico. È un inseguimento infinito senza fine. Vedere una bellezza sempre più grande e non arrivare mai alla fine. E più bellezza vedi, più ne sei trasformato. E non arrivi mai alla fine. L'amore di Cristo. Questo è ciò che devi vedere. Come si fa a farlo? Attraverso le scritture? Attraverso la preghiera? E non sto parlando della preghiera con gli stivali ai piedi. Non sto parlando di intercessione. Questa è la guerra. C'è ben poco piacere in questo. Sto parlando di inseguirlo in preghiera. E qui mi metterò in pericolo. Non è solo intellettuale. Non è solo accademico. È il soggettivo. Non si tratta solo di fatti accademici. È sperimentale. Puoi conoscerlo. Una maggiore consapevolezza della sua presenza. Una maggiore consapevolezza della sua bellezza. Non stai semplicemente scambiando osservazioni teologiche con altre persone. Lui può mostrarsi a te in modo tale che devi dire, Signore, togli la tua mano di dosso perché non muoia. Non mostrarmi altro. Non stasera. Abbiamo così paura. Di tutte le sciocchezze là fuori nel mondo oggi. Tutte le sciocchezze soggettive, tutte le testimonianze dell'esperienza e tutto ciò che abbiamo per paura, ci mettono in un angolo dove l'unica cosa che hai è la conoscenza accademica di un libro e questo non è cristianesimo. Non sarà mai inferiore alla dottrina. Ma è di più. È conoscerlo. Puoi attraversare un passaggio che hai attraversato migliaia di volte e all'improvviso, grazie alla potenza e alla grazia dello Spirito Santo, puoi vederlo in un certo senso e vedere Cristo in quel passaggio come non l'hai mai visto prima e vieni gettato a terra, con una gioia indicibile e piena di gloria e i tuoi figli devono sapere che questo è più che semplicemente avere. Ragione su una dichiarazione confessionale è più che essere semplicemente morali e conoscerlo e conoscerlo e non. Ci sono confini che posso vedere nel Nuovo Testamento più antico ciò che possiamo sapere di Lui, ciò che possiamo sperimentare di Lui, la gioia, la forza, la vita, la bellezza. Sì, la bellezza. E così mentre leggi, stai dicendo, mostrami Dio. Mostramelo. Mostramelo o muoio. Devo averne di più. Devo vederlo. Questa è la risposta. A tanti tuoi problemi riguardo allo zelo, riguardo al rincorrere effettivamente la gloria di Dio in modo incessante. È conoscerlo. Conoscendolo. Vale la pena inseguirlo. Vale la pena inseguirlo. Pastori. E quel servo andò dietro alla sposa di Isacco. Mi chiedo cosa le abbia detto dello sposo che l'ha costretta a uscire dalla sua stessa gente e l'ha portata da lui. Chissà se ogni volta come loro tornavano indietro, ogni volta che il servo di Abramo vedeva un dubbio nei suoi occhi, non tirava fuori un'altra moneta d'oro e gliela metteva sul braccio? Non le ha detto no, non andare. Ne varrà la pena. Ne varrà la pena. Quando si fermarono a un abbeveratoio e c'erano dei giovani che spostavano la pietra in modo che tutti potessero bere, e quel servitore vide che quella sposa stava lanciando un'occhiata a uno dei bei giovani. Sei andato? No, 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 questo non è niente in confronto a quello che ti aspetta. Ecco un altro regalo da parte sua. Se vuoi sapere qual è il lavoro di un predicatore, è quello. Continua a mostrare alla sposa sempre più motivi per aspettare lo sposo. Ma per farlo, predicatore, devi smetterla di essere così occupato. Smetti di fare il lavoro di diacono. Cosa accadrebbe alla Chiesa se gli uomini chiamati a pastore e se la Chiesa stessa riconoscessero che la maggior parte di questa attività deve essere svolta da Dio chiamandoli diaconi? E gli uomini si chiudessero per ore al giorno cercando la bellezza di Cristo in modo che la domenica mattina, domenica sera e mercoledì, quegli uomini potrebbero mettere un altro braccialetto sul braccio della sposa di Cristo e dire, no, 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 non distogliere lo sguardo da Lui. Non guardare gli altri amori, non dubitare. Ne varrà la pena. Ne varrà la pena. Ti ama così tanto. Ti ama. Tanto. Questo è il tuo lavoro. Ecco perché trascorri del tempo nella guardia notturna. Ecco perché preghi. Ecco perché studi la parola di Dio. Sì, devi far emergere principi, precetti e grande saggezza. Ed è da quella saggezza che le nazioni sapranno che non esiste un popolo come il popolo di Dio. Ma questo è solo il limite. Il tuo vero lavoro, predicatore, è mostrare la sposa di Dio, la sposa di Cristo, la bellezza dello sposo, l'amore di Cristo. Preghiamo. Padre, grazie per la tua parola. Grazie per la tua gentilezza. Oh Dio, da forza a noi, specialmente a coloro che sono chiamati a nutrire il tuo popolo. Per dipingere un'immagine di Cristo alla tua sposa. Per favore aiutaci a vederlo. Affinché potessimo proclamarlo. Per favore, il tuo popolo, Signore, ha fame. Sono deboli. Hanno paura. Sono deboli. Hanno paura. Molte volte anche incerto. Che li saluterai con gioia e li porterai nella tua gioia. Aiutaci, Signore. Benedici il tuo popolo. Nel nome di Gesù, amen. Dio vi benedica. Grazie.